Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, buon pomeriggio e bentornati alla mia trasmissione. Vi parla Andrea Del Re per la nuova puntata di Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. E cominciamo con un episodio che ha ancora questo veramente dell'incredibile. Questa è una storia che piacerebbe a Gogol e a Kafka, che la dice lunga sui problemi atavici della giustizia italiana, sulla testardaggine degli enti controllori e sulla mancanza assoluta di buonsenso. Ne sarebbe bastato un briciolo per chiudere la questione subito, senza aspettare 7 lunghi anni. Il merito di averla portata alla ribalta della cronaca va all'avvocato Michele Feri, del Foro di Firenze, e al giudice del lavoro Delio Cammarosano di Siena. Il primo ha difeso l'azienda agricola di Montalcino, che era stata colpita da un'ordinanza ingiunzione e avrebbe dovuto pagare 10.157 euro per aver impiegato lavoratori senza contratto nella vendemmia. Il secondo ha firmato una sentenza da citare anche per come è scritta, che si conclude con la condanna all'ispettorato del lavoro a pagare 4.802 euro di spese processuali, oltre ad annullare l'ordinanza citata. Tutto comincia il 29 settembre 2016 a Montalcino, fra i vigneti dell'azienda agricola. Due solerti ispettori del lavoro trovano, in abiti da lavoro e con le attrezzature, 12 persone in attività di vendemmia. 8 risultano assunte regolarmente, 3 di nazionalità olandese, non lo sono, l'ultimo era il fratello della socia dell'azienda. Per gli ispettori, i 3 olandesi vendemmianti sono considerati veri e propri lavoratori subordinati assunti irregolarmente. Di operai avventizi olandesi, scrive il giudice Cammarosano nella sentenza, nella vendemmia toscana non crediamo sussistere traccia, tantomeno di avventizi al tempo sessantenni, dediti a un lavoro un tempo ambito dai ragazzini per mettere 2 soldi in tasca. Tocca all'avvocato chiarire altri aspetti. Quei 3 olandesi sono 2 medici liberi professionisti e un dentista che erano in vacanza a Montalcino con le bici al seguito. Volevano passare una giornata all'aria aperta, godersi una delle campagne più belle e dolci del mondo, come scrive il giudice, e hanno chiesto di partecipare alla vendemmia, fino all'arrivo degli ispettori, che, oltre all'ingiunzione di pagamento da più di 10.000 euro, hanno provocato anche il blocco dell'attività dell'azienda, visto che i presunti dipendenti al nero erano superiori al 20% del totale. Le 10 pagine della sentenza contengono altre frasi taglienti del giudice Cammarosano, come quando spiega che i 3 medici olandesi non potevano essere pagati con i voucher, che avevano un campo di applicazione sideralmente distante dall'occasionale utilizzazione, certamente non retribuita, degli anzianotti vendemmiatori olandesi in vacanza, con prestazione resa a titolo di amicizia e per diletto personale. Le conclusioni dell'avvocato sono queste: a volte la burocrazia finisce per negare il buonsenso. Sarà purtroppo lo Stato a pagare e non i 2 solerti funzionari. Un plauso però anche al giudice Cammarosano e al suo grande buonsenso, oltre che ovviamente competenza giuridica.
Fiori, fantasia, la 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 la, forza che sei tutti noi, la 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 la, festa di colori, la 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 la, chi già forte canta insieme a noi. Campo di d'oro, la 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 la, ogni goccia un tesoro, la 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 la, non ti fermare,
Torino. Genitori arrestati per aver legato la figlia al letto. Il GIP li scarcera, pratica illegittima, ma volevano educarla. Quando gli agenti hanno suonato il campanello e le urla si sono placate, in casa c'erano marito e moglie e la figlia di 14 anni. La ragazzina era chiusa in camera dal letto, aveva le mani e i piedi legati con due foulard e sulle gambe i lividi degli schiaffi ricevuti. Tanto è bastato agli agenti delle volanti per arrestare i genitori, una coppia di origine marocchina con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. La scena che i poliziotti sono trovati di fronte era apparentemente eloquente, ma quell'immagine non era l'epilogo di un brutale pestaggio, ma il tentativo disperato, seppur inadeguato, di un babbo e di una mamma di placare la figlia ribelle che, in preda ad una crisi di rabbia, stava aggredendo i genitori e spaccando gli oggetti. L'intera vicenda è ricostruita nell'udienza di convalida, al termine della quale il giudice respinge la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero e dispone la scarcerazione della coppia dei genitori. Per quanto il complesso di indagine evidenzi dati apparentemente allarmanti, si legge nell'ordinanza, pare non di meno che il contesto di riferimento sia quello di una minore significativamente problematica, anzitutto rivendicante, anche con violenza, un grado di libertà e di autonomia che appare mal conciliarsi con gli appena 14 anni della stessa. Gli atti raccontano le intemperanze di un adolescente che salta la scuola, finisce nei guai per una rapina, rientra tardi la sera e cerca di sfuggire a ogni controllo. Non solo, descrivono anche le liti violente in casa. Da una parte i genitori che provano a ottenere obbedienza e un minimo di rispetto. Dall'altra la giovane che si ribella, spacca mobili, afferra coltelli e insulta il padre e la madre. Mi fai schifo, spero che tu muoia. Sei un padre di... La situazione degenera il 1 aprile, quando, di fronte all'ennesima crisi di rabbia della figlia, che voleva a tutti i costi uscire, gli indagati chiudono la porta di casa a chiave. Tu oggi non esci, dicono per punirla di essere rientrata troppo tardi la sera precedente. Vediamo, risponde l'adolescente. I toni si fanno accesi e i gesti violenti, come emerge da un video girato. Fino all'arrivo della polizia, chiamata dai vicini, che trova la ragazzina, come detto, legata. Volevo solo che si calmasse e chiamare il 118, spiegherà la mamma. Scrive il giudice: per quanto non apprezzi l'illegittimità oggettiva di una pratica di legatura di un minore, appare evidente come la stessa sia stata determinata dal preciso intento di arginare una figlia furiosa e fuori controllo. Insomma, in certe circostanze è veramente difficile fare il genitore e da quell'altra parte non è nemmeno altrettanto facile fare il magistrato che deve capire una situazione così complicata.
Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa, come Oloferne. Dimmi come ti senti, ora che baci un verme. Tu vienimi a prendere dentro quest'ansia, ti aspetterò dove ci siamo persi. Siamo un universo fatto di parole che non ci siamo detti, e per ricordarle me le tatuerò. Perché non ti sento, ma tutto qua parla di te. E solo Dio sa quanto vorrei che fossi silenzio. Ho trovato la calma, però non è niente di che. No, non ha niente di me. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. Lontano da te. E goodbye, ovunque sarai tu ricorda, abbi cura di te. Abbi cura di te.
Come tagli sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto hai perso, esseri umani senza esseri umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, ma c'era le tue lacrime,
E poi piove, e poi piove.
per farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu. Ed è così che le nostre parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così male che non ce l'ho detto, però ti prometto che per ricordarlo
me le taperò. Perché non ti sento, ma tutto qua parla di te. E solo Dio sa quanto vorrei che fossi silenzio. Ho trovato la calma, però non è niente di che. No, non ha niente di me. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. Lontano da te. E goodbye. Ovunque sarai tu, ricordami cura di te. Abbi cura di te. E tu tornerò a togliermi il fiato, la mia condanna camera a gas. Giusti al momento sbagliato, ho sbagliato. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. Lontano da te. E goodbye. Abbi cura di te, abbi cura di te.
Niente assegno alla moglie che si licenzia per farsi mantenere. La Cassazione respinge richiesta di avere vitalizio dall'ex marito. Esaminando la tempistica del suo licenziamento, avvenuto in concomitanza con la separazione dal marito, la Cassazione è giunta alla conclusione che la signora si era apposta fatta mettere alla porta dell'azienda di suo padre, della quale lei stessa fra l'altro era socia e dipendente, al solo fine di sostenere davanti al giudice la richiesta di assegno a carico del consorte, peraltro dopo una vita coniugale breve, senza figli e non connotata da alcuna particolare contribuzione al ménage familiare. Per questo i giudici hanno confermato che in casi del genere la perdita del lavoro non può essere addebitata alle difficoltà del mercato, ma si deve considerare come una scelta personale, e dunque non c'è alcun diritto a chiedere l'assegno di mantenimento in caso di crisi coniugale. A questa conclusione era arrivata anche la Corte di Appello di Lecce, che nel 21 aveva osservato non avesse la signora fornito alcuna prova del suo contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, dal momento che neppure si è occupata della cura della casa avendo a disposizione personale di servizio, e che quando il marito per lavoro venne promosso e trasferito a Messina a dirigere l'arsenale, lei si era rifiutata di seguirlo, ma rivendicava lo stesso di avergli fornito il sostegno morale per arrivare a quella posizione, che dunque era dovuto a lei. Nel ricorso in Cassazione la signora ha ribadito il suo diritto a ricevere l'assegno di mantenimento, sottolineando che il successo professionale del marito è l'esempio del fatto che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e che essendo lei una cinquantenne diversamente dal marito, aveva meno possibilità di trovare nuovi partner e rifarsi una vita. Questi argomenti, fortunatamente, sono stati bocciati dalla Suprema Corte, che li ha trovati generici e giuridicamente irrilevanti, in quanto si tratta di luoghi comuni e stereotipi. Pertanto, la Cassazione ha detto no alla signora che pretendeva l'assunto.
Eccoci qua, noi suoniamo e voi state di là, noi sudiamo e voi bevete già, noi soffriamo e voi ridete, ma anche lei quella sera rideva e sembrava sincera, aveva tacchi, spilli, orecchie, anelli, amici e tricchi tracchi, mi guardava sicura e io a vedermi mettevo paura, ma lei mi dice in un orecchio vieni andiamo giù a ballare, allora mambo! Mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo. Struscia coscia contra coscia, striscia che pare fascia, bacia il collo con audacia, struscia, lascia dove non cuoce il sole. E dopo noi, barcollando usciamo un taxi e poi a casa mia la notte beve lei. Dice stanotte non possiamo mai, domani ti regalo la felicità che non si può cambiare, che batte nella testa e non ti fa soffrire, la coscia che ti do serve ad amare, e il piede contro il tuo lo uso per ballare.
E allora mambo,
mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo. Struscia, coscia, contracoscia, striscia che pari una biscia, bacia il collo con audacia, struscia, lascia dove non cuoce il sole.
Allora mambo,
mambo sbariando, io sto sudando, spingendo il gambo.
Ostia, sfondano la porta per eseguire uno sfratto, ma si ritrovano in casa del questore Belfiore. La giovane, che aveva ereditato la casa da sfrattare, non ricordava con precisione quale fosse la porta d'ingresso. Da qui l'errore che ha portato a fare irruzione nella casa del questore di Roma. Un equivoco imbarazzante quello che a Ostia ha portato le forze dell'ordine impegnate in uno sfratto esecutivo a fare irruzione addirittura in casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. Come riporta Repubblica, una studentessa romana ha ereditato la casa della nonna, che però era stata occupata dall'inquilino che ci viveva senza pagare l'affitto. Affinché la giovane potesse entrare in possesso dell'abitazione, che si trova a Ostia appunto, si è reso necessario lo sfratto. La ragazza, insieme all'ufficiale giudiziario, a un fabbro e alle forze dell'ordine, nella fattispecie i carabinieri, si sono recati dunque sul posto per eseguire lo sfratto. Sfortunatamente però la studentessa ricordava soltanto l'interno dell'abitazione e non l'esterno. In sostanza non ricordava con precisione quale fosse la porta d'ingresso dell'appartamento ereditato e ha indicato alle forze dell'ordine quello che secondo lei poteva verosimilmente essere giusto. Grande è stata la sorpresa quando, una volta sfondata la porta, la studentessa non ha riconosciuto l'appartamento. Anzi, a suo dire, quello non era affatto la casa di sua nonna. Ancora più grande, poi, è stata la sorpresa quando si è scoperto a chi appartenesse la casa in cui era stata fatta effettivamente irruzione. Come detto, quell'appartamento era di proprietà di Carmine Belfiore, 62 anni, questore di Roma. Da quanto si apprende, l'equivoco non ha portato a conseguenze. Una volta compreso l'errore, tutti sono usciti dall'abitazione e hanno proceduto a eseguire lo sfratto dell'appartamento giusto. E il questore, volta sua, non ha preso iniziative giudiziarie che gli sarebbero state consentite. E quindi, ottima cosa.
A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, ma così. Vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. Yeah.
un'altra bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo e lo esploderò partendo da ora e da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, yeah. Apri tutte le porte, gioca tutte le carte. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare l'amore, l'amore, l'amore.
Contro i medici 30.000 contenziosi ogni anno, il 99% finisce nel nulla. In un libro vengono raccontati i rischi della cosiddetta medicina difensiva. Secondo un'indagine ministeriale costa 10 miliardi l'anno. A luglio del 2022 Giovanni Buccoliero è morto in corsia di infarto dopo un turno durato 24 ore per coprire le carenze di organico dell'ospedale Maria Anna Giannuzzi di Manduria. Aveva accumulato più di 170 giorni di ferie non godute, dimostrando una dedizione unica per il suo lavoro. Un amore incondizionato, nonostante da circa 8 anni combattesse con un'accusa infamante per chi indossa un camice, omicidio colposo. Buccoliero era infatti sotto processo per un reato che si scoprirà solo dopo la sua morte non aveva mai commesso. E se fosse sopravvissuto allo stress, alla fatica, lo scorso febbraio avrebbe avuto l'occasione di urlarla ad alta voce quell'innocenza che qualcuno aveva negato. Il medico era a processo a Taranto assieme ad altri 3 colleghi. Secondo l'accusa, i 4 avrebbero causato la morte di un 75enne di Avetrana, deceduto a novembre del 2015. Per i giudici, però, finalmente la sentenza, il fatto non sussiste. Una pronuncia che nei tribunali, quando a processo finiscono i medici accusati di aver svolto male il proprio lavoro, non è difficile sentire. Secondo un dossier ANIA, Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, sulla responsabilità civile delle strutture sanitarie e dei medici, il numero dei contenziosi è in continua crescita, circa 30.000 casi ogni anno. Numeri altissimi, ma il 99% dei medici sotto inchiesta viene dichiarato innocente al termine delle indagini, senza dover neppure affrontare un processo. L'esplosione del contenzioso ha sottolineato l'ortopedico Lucio Catarno, coordinatore del convegno dal titolo Rivendicazione giusta e ingiusta rivendicazione, tenutosi il 29 ottobre scorso nella sede di Medinform a Bologna, a costi sociali elevatissimi e distrae risorse economiche dalla vera assistenza. Migliaia di medici, infatti, in tutta Italia, nel timore di poter essere denunciati, applicano ormai di routine la cosiddetta medicina difensiva. Sottoporre chiunque a tutti gli accertamenti diagnostici possibili, anche quando sono chiaramente inutili, con l'obiettivo di allontanare il rischio di possibili contenziosi legali per negligenza o superficialità. Ancor più clamoroso è l'abbandono degli ospedali da parte dei medici strutturati, soprattutto nel pronto soccorso, e spesso l'abbandono dell'Italia verso paesi meno riottosi e più generosi economicamente. Di casi la cronaca ne è zeppa. Il 7 marzo scorso, ad esempio, ad essere assolti sono stati 13 medici di medicina e chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi a Salerno, accusati per la morte di un 62enne deceduto a luglio del 2015. Secondo la denuncia dei familiari, l'uomo non fu sottoposto alle cure più opportune dopo la diagnosi di una colicisti acuta grave. Secondo il giudice monocratico, i medici non avrebbero commesso il fatto. Sei giorni dopo, il 13 marzo, ad essere assolti sono stati altri 6 medici imputati di omicidio colposo per la morte di una donna di 65 anni sottoposta a 2 interventi chirurgici. Il giudice ha sancito il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste anche per i medici della casa di cura di Sant'Anna di Caserta. Fate bene, fratelli di Benevento, accusati per la morte di una donna di Caserta avvenuta nell'ottobre del 2017. Stando ai dati del 2019, le denunce vengono presentate principalmente al sud e nelle isole, il 44%. A nord la percentuale scende al 32%, mentre al centro si ferma al 23%. Dati che impensieriscono i medici. Il 78% di loro ritiene di correre un maggior rischio di procedimenti rispetto al passato. Il 68% pensa di avere tale probabilità, tre probabilità su 10%. Il 65% avverte una pressione indebita nella pratica quotidiana. Proprio per tale motivo, ad esultare di fronte alla proposta di depenalizzazione avanzata nei giorni scorsi dal Ministro della Salute, è il sindacato dei medici. Si tratta di un intervento che chiediamo dal tempo e che reputiamo essenziale per ridare maggiore serenità ai medici e per ridurre il ricorso alla medicina difensiva. Solo in Italia, in Polonia e in Messico l'errore medico rischia di essere sanzionato penalmente. Ora lavorare rapidamente al provvedimento in modo da superare tale singolarità. A scrivere un libro sull'argomento era stato Pietro Bagnoli, chirurgo oncologo dell'apparato digerente, che ha raccontato la sua storia nel volume Reato di cura, Sperling e Kuffer Editori del 2016. Bagnoli, infatti, nel 2009 finì sotto processo insieme alla sua equipe, altri 2 chirurghi e un radiologo, per la morte di una ragazza. I genitori fecero causa e i medici furono rinviati a giudizio, poi assolti in primo grado e in appello perché il fatto non sussiste. Una storia giudiziaria lunga quasi 4 anni, che oltre a rappresentare il racconto di accuse naufragate nel nulla, evidenzia anche la deriva della sanità italiana. La medicina difensiva, infatti, secondo un'indagine ministeriale, costa all'Italia 10 miliardi l'anno, scrive Bagnoli. C'è quella di tipo attivo, con il medico perché prescrive esami che servono più che a saperne di più sul paziente ad accumulare referti per contestare un'eventuale contestazione. Pezzi d'appoggio, insomma, che chiaramente fanno crescere la spesa sanitaria e i tempi d'attesa. E poi c'è quella passiva, ovvero il medico è portato a evitare atti terapeutici impegnativi e rischiosi, perché se vanno bene nessuno ti dice grazie, se vanno male ti portano diritto in tribunale. Un'autocensura preventiva, insomma, per evitare conseguenze. La soluzione, secondo Bagnoli, è passare a una medicina basata sull'evidenza, che esca dall'autoreferenzialità dell'appartenenza alle scuole.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Persone cieche con cane guida fatte scendere da scale mobili. Per la Cassazione questo è discriminazione. Si tratta di una sentenza di grande rilievo perché sancisce il diritto delle persone disabili visivamente parlando ad essere accompagnate da un cane guida, anche a prescindere dal contenuto di norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti. La Cassazione ha messo la parola fine a una diatriba legale che da anni vede scontrarsi un gruppo di persone con disabilità della vista e il Comune di Belluno, stabilendo che i soggetti sono stati vittime di discriminazione per non essere stati fatti salire sulle scale mobili. I fatti risalgono al maggio 2015. Un gruppo di amici con disabilità visiva, accompagnati dal proprio cane guida, si recavano presso la scala mobile Lambioi di Belluno, mezzo di trasporto che permette l'agevole accesso al centro cittadino in 3 minuti, superando un dislivello di circa 50 metri. Durante la loro salita con l'ausilio del cane guida, la scala veniva bruscamente fermata e l'addetto incaricato intimava la discesa opponendo un divieto di accesso con cani previsto dal regolamento e indicando peraltro a persone con cecità l'apposizione di una cartellonistica del divieto di accedere anche con cani guida all'impianto. Il gruppetto era quindi costretto a scendere all'impianto fermo. Umiliati da tale episodio e ritenendolo discriminatorio in base alla legge 37 del 74, il gruppo decise di quindi rivolgersi al Tribunale di Belluno, proponendo ricorso ai sensi di legge. Il Tribunale aveva però rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese. A quel punto il gruppo, ritenendo la pronuncia del Tribunale ingiusta, ha deciso di continuare appellandosi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto l'impugnazione dando ragione ai ricorrenti, accettando la natura discriminatoria delle condotte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società Bellunum SRL, proprietaria e gestrice dell'impianto, ai danni degli appellati, titolari di un diritto soggettivo assoluto, e condannando il comune e la gestore al risarcimento del danno morale. Contro tale sentenza, il comune e la società hanno a loro volta proposto ricorso in Cassazione. e giungiamo appunto ad oggi, con l'ordinanza depositata nei giorni scorsi, con la quale la Corte di Cassazione stabilisce che fu discriminazione. La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso proposto dal Comune di Belluno, sia quello proposto dalla società, stabilendo in maniera definitiva ed inequivocabile la natura discriminatoria della condotta tenuta da entrambe nei confronti dei disabili accompagnati da loro cani guida e condannando altresì tutte quante le parti soccombenti alle spese del giudizio. I legali dei ricorrenti commentano la sentenza unitamente alla precedente sentenza di Corte d'Appello, oggi tenuta definitiva, rappresenta la pietra angolare per la tutela delle persone disabili vittime di discriminazione. In effetti si tratta delle prime sentenze concernenti la discriminazione in ragione della disabilità svincolate dalle tematiche relative alle barriere architettoniche, ma riguardanti il diritto del disabile visivo di essere accompagnato nella sua quotidianità da un cane guida, anche a prescindere dal contenuto di norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti. Siamo chiaramente noi ben lieti di enunciare questa sentenza, perché sicuramente è un punto importante di civiltà giuridica.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Per ricordare la mamma, la figlia ha fatto dipingere sulla lastra dell'oculo un paesaggio con in primo piano un mazzo di fiori che piacevano tanto alla defunta. succede al cimitero di Calverzano, dove però il comune, ritenendo la decorazione poco consona, ne ha intimato l'immediata rimozione. Ne è nato un braccio di ferro fino al TAR di Brescia, che alla fine purtroppo ha dato ragione all'amministrazione comunale. La vicenda prende avvio a fine maggio del 21, quando viene a mancare Pierina Pavesi, 89 anni, da sempre residente in paese. La donna, come tanti anziani, si è organizzata per tempo e sin dal 2007 ha comprato un loculo dei colombari comunali sul lato sud del Camposanto. Per ricordare l'anziana, la figlia decide di rendere particolare la lastra che chiude il sepolcro, facendovi incidere e dipingere un paesaggio, uno di quelli tipici della bassa padana, un campo verde con il frumento ancora acerbo, spazzato dal vento, e sopra un cielo azzurro. A ingentilire il tutto, in primo piano, un mazzo di fiori, calle bianche e girasoli gialli. Un paesaggio per cui la congiunta però non ha chiesto nessuna autorizzazione e l'amministrazione comunale ritiene violi l'armonia del cimitero. Così il municipio il 6 dicembre mette un'ordinanza in cui dà il termine perentorio di 60 giorni per rimuovere l'immagine legittimamente posta sulla lastra e sostituirla con altra idonea ed adeguata al contesto. Passano 6 mesi e, non ricevendo risposta, il comune annuncia agli eredi un'ordinanza di rimozione facendosi forza del regolamento di pulizia mortuaria, che prevede che le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi non possono essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso. A questo punto la figlia della defunta ricorre al Tribunale Amministrativo, il TAR, e chiede l'annullamento dell'atto per eccesso di potere. Il suo legale invoca anche il diritto istituzionale alla libertà di culto, sostenendo inoltre che per prassi a Cavalzano l'autorizzazione comunale è sempre stata richiesta solo per le tombe monumentali. La lapide contestata poi non è la sola presente nel Camposanto. La figlia della defunta rintraccia altri 4 casi di decorazioni diverse da quelle standard. Tutti argomenti che però il collegio giudicante non ritiene dirimenti rispetto al diritto che il comune si è riservato. Nel regolamento di pulizia mortuaria e cimiteriale è previsto l'articolo che consente all'ente locale di fare rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose in contrasto con l'autorità del luogo. E da qui la decisione del TAR per l'amministrazione. Gli ascoltatori non possono vedere la lapide che noi invece vediamo, ma vi garantiamo che non è assolutamente indecorosa, anzi piacevole. 3 fiori, calli e girasoli e un cielo azzurro che rendono meno triste il loculo. Insomma, ancor qui, carenza assoluta di buonsenso umano e giuridico, che di contro ha contraddistinto la sentenza con cui abbiamo cominciato questa trasmissione del giudice Cammarosano, di cui richiamiamo ovviamente la completa sensatezza. Ma un po' di buonsenso, cari amici.
Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. Passano i giorni e sogno un colore per ogni stagione. Questa tristezza è solo l'essenza di arte incompiuta che chiamano amore. Riflesso di luce come un girasole, eco di vita, parole lontane. Vedo lontano 1000 sfumature che rendono l'attimo quasi mortale. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. E le tue labbra come fiori di Monet, il tuo profumo è mistero di Stonehenge. Oh. Ho mille quadri qui appesi sul muro, solo con te ci vedevo un futuro. Prima anche il cielo sembrava più etereo, ora è coperto come fosse fumo. Soffia la polvere sopra il tuo cuore, giurami che ti vedrò ritornare come un dipinto che ha perso colore. Promettimi che tornerò a disegnare
e ti guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalí. Un altro lunedì vorrei fossi qui come due amanti.
Bellissima questa canzone che parla dei girasoli di Van Gogh e che un funzionario comunale ha impedito che potessero illuminare la lapide di una cara mamma. Con questa tristezza, ma con la forza del coraggio e il buonsenso deve prevalere, stasera vi saluto, vi abbraccio e vi auguro un buon fine settimana. A presto, ascoltatori, a presto. Andrea Del Re.
Che hai visto dentro me mille musei, io che vedevo solo vuoti corridoi.
Avete ascoltato Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.